Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Qual è la forza più potente del mondo? Qual è la cosa più bella della vita? Qual è quello che rende la vita più benedetta e più gioiosa? La risposta a queste domande e vari altri è l'amore. L'amore. L'amore è quello che rende la vita ricca e benedetta. Una vita in cui uno ha soldi, ha il lavoro che ha sempre sognato, tante belle esperienze, grandi successo, ottima salute, ma non è amato da nessuno. Quella persona è povera. Quella persona è povera. Per quanto potrebbe sembrare di avere una vita bella, ha tutto quello che tanti cercano. Se non ha amore, è una persona povera e miserabile. In contrasto, una persona povera economicamente, con problemi grossi di salute, con grande difficoltà e prove, ma una vita in cui è ricolma di amore, quella persona sta bene, quella persona è benedetta, quella persona ha una vita ricca. In un certo senso, l'amore è la cosa più importante della vita. Siamo stati creati nell'immagine di Dio. In 1 Giovanni 4:8 leggiamo che Dio è amore. Vi leggo il brano. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Allora, visto che Dio è amore e noi siamo creati nell'immagine di Dio, essere veramente amato e veramente amare è fondamentale per rispecchiare Dio, è fondamentale per avere una vita benedetta. Senza il vero amore, la vita non ha senso. Che importa quante belle esperienze che hai, e che hai il cibo che preferisci, e che hai tanti aggeggi, vestiti che vuoi, fai viaggi, ti diverti, hai successo, sei famoso, se non sei amato, amata, che importa? Se non sai amare, se vivi per te stesso, sei una persona povera. Quindi vogliamo considerare oggi l'amore, e ci sarebbe da considerare come dobbiamo noi amare, ma oggi non voglio parlare di quello. Voglio parlare dell'amore di Dio per noi. Infatti, per quanto è meraviglioso l'amore degli altri per noi, altre persone, l'amore delle altre persone più cari a noi finirà. Non dobbiamo aggrapparci all'amore delle altre persone per noi, perché finirà. Finirà con la morte. Qualche volta purtroppo prima. Per quanto le altre persone possono amarci, uno, il loro amore è temporaneo. Numero due, è un amore limitato. Nessuno ama perfettamente e nessuno ha il potere di benedirci. Mi era triste vedere qualunque età, stavo per dire giovani ma anche non giovani, che si aggrappano all'amore di una persona. Oh, questo mi darà una bella vita, ma quella persona non può benedirti. E se non hai Dio, e se non hai l'amore di Dio, quello lì diventa una cosa falsa che ti inganna. L'amore più importante in assoluto, e non solo in quantità e qualità, ma proprio al di sopra infinitamente ogni altro amore, è l'amore di Dio. Quando pensiamo all'amore di Dio, spesso, giustamente, ci fermiamo a pensare al suo sacrificio di Gesù Cristo per salvarci. E non c'è nulla che è paragonabile al dono di Dio nel salvarci per mezzo del sacrificio di Cristo. Non c'è nulla nell'universo paragonabile a quello. Però quando pensiamo all'amore di Dio, non dobbiamo fermarci con il fatto che Dio ci ha salvato. Certo, quello è immenso, però è l'inizio dell'amore di Dio. Dobbiamo capire che l'amore di Dio è quello sul quale è fondato tutto il nostro rapporto con Dio, non solo il momento della salvezza, quando ci ha fatto diventare i suoi figli, ma tutta la cura di Dio che continua è fondata sull'amore di Dio per noi. L'amore di Dio per noi non è estratto, non è un bel sentimento. L'amore di Dio per noi è potente. L'amore di Dio per noi è attivo, giorno per giorno, secondo per secondo. In ogni dettaglio della tua vita è attivo l'amore di Dio per te. E l'amore di Dio resta dietro tutto quello che Dio sta facendo nella tua vita per tutta l'eternità. E perciò non dobbiamo pensare all'amore di Dio solamente per quanto riguarda il fatto che Dio ci ha fatto diventare i suoi figli. Immenso è quell'amore. È stato l'amore di Dio che ha spinto Cristo alla croce. Leggiamo questo ripetutamente. Ma l'amore di Dio non finisce con la croce. L'amore di Dio per noi continua giorno per giorno in tutto quello che Dio fa per noi, in come si rapporta con noi. Questa è la verità che prego che possiamo capire di più. Per aiutarci a capire meglio l'amore di Dio, voglio leggere una dichiarazione di Gesù Cristo. Gesù Cristo è Dio e dichiara questo ai suoi discepoli, e chi è in Cristo è un discepolo di Cristo, perciò questo vale totalmente per noi come a loro. Gesù, Dio incarnato, in Giovanni 15, versetto 9, dichiara ai suoi discepoli, compreso quelli di oggi, e dichiara: come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Dimorate nel mio amore. In questa dichiarazione Gesù Cristo ci chiama, ci esorta, ci comanda a dimorare nel suo amore. Dimorare dal senso di vivere dentro l'amore di Cristo per noi, l'amore di Dio per noi, la stessa cosa. Dobbiamo essere circondati da quell'amore, perché è il cuore di Dio per noi, ora e per l'eternità. Non è solo quello che Dio ha fatto. Dio ci ha amato tempo passato, ha dato Gesù per noi tempo passato, ci ha salvato tempo passato, grazie a Dio, è tutto reale. Ma Dio ci ama oggi e ci amerà domani. E il suo amore, vi ricordate, non è un sentimento, è un impegno per il nostro bene. Dio ci sta amando. Voglio leggere di nuovo in Giovanni 15, ma questa volta leggo da 8 a 12, dare un po' di contesto di quel versetto che abbiamo letto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete i miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Quello che voglio notare, senza analizzare tutto, è voglio notare specificamente il modo di dimorare nell'amore di Cristo. Qual è il modo di dimorare nell'amore? Ed è semplicemente, dichiara Gesù, osservando i suoi comandamenti. Cioè, quando camminiamo in obbedienza, allora noi dimoriamo nell'amore di Dio e di Cristo. Questo amore meraviglioso. Questo perché camminare in ubbidienza è un risultato di veramente fidarci di Dio. Io ubbidisco quando mi fido di Dio. Se Dio mi dice, un piccolo esempio, mi dice non mentire, mi fido di Dio, sarà Dio a curarmi. Mi arriva una situazione dove una menzogna mi potrebbe far evitare un grosso problema, ma io non mi fido di quella risoluzione al problema, mi fido di Dio e io non mentisco. E così mi cade addosso quel problema e lo accetto ben volentieri, perché io voglio la benedizione da parte di Dio. Io voglio dimorare nell'amore di Dio, non voglio uscire da quel cerchio di protezione, di cura, di amore. Infatti, quando io scelgo di non obbedire a Dio, vuol dire che ho un idolo. Qualcosa mi importa più di Dio. E a quel punto potrebbe essere la mia pigrizia. Dio mi dice di impegnarmi a compiere buone opere. Se io non sono organizzato, io amo la mia carne più di quanto amo Dio. E non voglio spingermi così tanto, non voglio trattare duramente il mio corpo, come leggiamo in 1 Corinzi 9. Se io, perché non voglio perdere la faccia davanti agli altri, può essere quello, può essere quello, non voglio perdere una persona cara a me, io comprometto. Quello lì è un idolo per me. Dio non smette mai di amarci quando siamo in Cristo. Però quando noi non camminiamo in ubbidienza, siamo noi che ci allontaniamo dall'amore di Cristo. E perciò Cristo ci comanda, dimorate nel mio amore. Cioè possiamo scegliere a non dimorare nell'amore di Cristo. Quando noi desideriamo Cristo Gesù più di ogni altra cosa e Dio in Lui, quando vogliamo più comunione con Dio, allora dimoriamo nell'amore di Dio e avremo quella comunione e conosceremo sempre di più Dio e il suo amore per noi. Quando dimoriamo nell'amore di Dio e di Cristo, ci riposiamo in quell'amore. Dimorare nell'amore di Dio vuol dire riposarci nell'amore di Dio, e quel riposo rende l'anima nostra tranquilla. Noi avremo un'anima tranquilla quando dimoriamo nell'amore di Cristo. Cosa vuol dire dimorare e riposarci nell'amore di Dio? Cosa vuol dire in pratica quando dimoriamo nell'amore di Dio per noi? Cosa vuol dire in pratica? Prima di tutto, dimorare nell'amore di Dio vuol dire trovare riposo per le anime nostre. Quando noi dimoriamo nell'amore di Cristo, l'anima sarà tranquilla. L'ho detto, voglio ripeterlo, l'anima sarà tranquilla quando riconosciamo che il Dio dell'universo ci ama, che noi siamo preziosi a Lui. Possiamo avere pace nelle tempeste più profonde della vita. Legando il fatto che Gesù parlava di dimorare nel suo amore e anche in un altro brano di prendere il suo giogo, che è un altro modo di dire ubbidire ai comandamenti, perché prendere il giogo, ubbidire ai comandamenti è la stessa cosa. E Gesù ci chiama a sé dicendo prendete il mio giogo, come qui dice dimorate nel mio amore osservando i miei comandamenti. Voglio leggere l'invito, più che invito, il comandamento di Gesù a tutti coloro che hanno un cuore travagliato e aggravato. Capendo però che questo brano non è solo per invitare qualcuno alla salvezza. Questo brano vale per chi è già salvato. Questo brano vale per chi già sta camminando con Cristo, però in questo momento non sta dimorando nell'amore di Cristo, non sta vedendo l'amore di Dio perché non sta ubbidendo e ha il cuore travagliato, ha il cuore aggravato, pensando a quello che è o quello che potrebbe essere. Immagino il peggio e il mio cuore è agitato. E allora io ho il cuore aggravato. Questo è da Cristo per me, per te. E Gesù dice in Matteo 11, 28 a 30. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero. Gesù ci chiama a mettere il suo giogo e imparare da lui, perché lui è mansueto ed umile. E allora io devo essere mansueto ed umile. Io devo dire: Signore, accetto quello che mandi, mi fido di te perché tu mi ami. Gesù diceva in Giovanni 15 che lui dimora nell'amore del Padre. Gesù dimora nell'amore del Padre, che Gesù è umile e mansueto. Non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Tu preghi così? Hai una situazione davanti a te e non vorresti quell'esito, ma tu dici: Signore, non la mia volontà, ma la tua. Accetto quello che tu vuoi mandarmi perché tu mi ami e tu stai facendo il mio bene, anche se è la cosa che non vorrei nella carne mai. Quello è essere umile e mansueto, quello è portare il giogo di Cristo. E se tu fai quello, tu avrai, tu troverai, Gesù dichiara, riposo per la tua anima. La menzogna che noi crediamo è che il riposo per l'anima non viene da Dio, viene da quando le situazioni vanno come vogliamo noi. Le persone ci stanno vicini, o così siamo curati con le persone care a noi, vicini, che ci amano, e i problemi spariscono, allora avrò riposo all'anima. No, tu avrai riposo all'anima quando tu dimori in Cristo Gesù, nel suo amore, essendo mansueto, portando il suo giogo e accettando quello che la amorevole provvidenza di Dio ti manda. Allora avrai riposo alla tua anima. Dobbiamo capire che i comandamenti di Dio fanno parte del suo amore per noi. Non sono come i comandamenti degli uomini, anzi sono drasticamente diversi. I comandamenti degli uomini, le leggi degli uomini, sono fatti da uomini peccatori. Sono fatti per interessi. Spesso sono ingiusti, non vengono applicati in modo giusto e non sempre promuovono il vero bene, spesso non promuovono il vero bene. In contrasto, i comandamenti di Dio rispecchiano perfettamente la natura di Dio. Sono comandamenti santi, sono comandamenti giusti, sono comandamenti fatti con amore e perciò promuovono il vero bene di tutte le persone che camminano in essi. Quindi, se tu vuoi una vita benedetta, devi camminare in obbedienza a Dio, perché quella è l'unica via che ti porterà il vero bene che solo Dio può dare. Camminare in obbedienza a Dio ti farà evitare tanti mali e soprattutto ti farà evitare il peccato che ci fa così tanto male. Camminare in obbedienza ci fa avere la cura di Dio nei nostri corpi, nelle nostre menti e nelle nostre anime. E quindi, per godere la meravigliosa benedizione dell'amore di Dio, dobbiamo camminare portando il giogo di Cristo. Non c'è altro modo. Non possiamo godere l'amore di Dio, non possiamo dimorare nell'amore di Dio se vogliamo tenere qualche campo della vita per noi. Gesù Cristo ci invita e ci comanda a dimorare nel suo amore. Pensiamo a quello che possiamo trovare nell'amore di Cristo. Pensiamo a quanto è prezioso il riposo che troviamo per l'anima nell'amore di Cristo. Per esempio, la tua vita sembra di essere sbattuta qua e là da certe tempeste. Tu puoi trovare riposo nell'amore di Gesù Cristo, riposa nella tempesta. Il tuo cuore è aggravato con qualche grande tristezza, forse qualcosa di pesante che è successo nella tua vita, o hai un grande peso nel tuo cuore, o una nuvola scura che copre la tua mente. Quando hai il tuo cuore aggravato, quando la tristezza ti riempia, troverai un dolce sollievo dimorando nell'amore di Cristo. Hai riconosciuto più che mai la tua debolezza e la tua tendenza di cadere nel peccato e ti sembra impossibile riprendere la via? Puoi trovare riposo per l'anima e per la tua mente nell'amore di Gesù Cristo. Gesù ci invita a dimorare, quindi a riposarci nella realtà del suo amore. L'amore di Cristo non è un sentimento che vacilla, che viene e che va. L'amore di Cristo per noi, che è l'amore di Dio, è eterno e non può cambiare mai. È un amore che inizia quando? Iniziò prima della fondazione del mondo e andrà avanti per tutta l'eternità. È un amore così profondo che Gesù era disposto, per quello immenso amore, ad andare alla croce. E perciò l'amore di Dio in Cristo è un amore potente. Era così potente che ha tenuto Gesù sulla croce. Gesù aveva il potere di scendere, l'ha detto lui. Ma è stato il suo amore a tenerlo alla croce, non i chiodi. I chiodi non avevano potere su Gesù. L'amore di Gesù. E l'amore di Gesù lo ha fatto risuscitare. L'amore di Gesù è tenero. In Matteo 12 Gesù cita una profezia da Isaia applicando quella profezia a se stesso e parla della sua tenerezza. Ve lo leggo, Matteo 12, 20, parlando del Cristo, il Messia. Egli non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. L'amore di Gesù è così tenero che non schiaccerebbe mai il più debole credente che guarda a lui con fede. Per quanto in persona potrebbe essere debole e fragile, l'amore di Cristo è tenero da curare quella persona perfettamente. L'amore di Gesù Cristo è profondo. È così profondo che lo ha spinto alla croce. E adesso cosa fa l'amore di Cristo? Lo tiene dove? Lo ha spinto alla croce. Dove lo tieni adesso? L'amore di Cristo lo tieni alla destra di Dio, come sommo sacerdote, come avvocato e come mediatore, come Signore, come Salvatore. Tutto per noi. L'amore di Cristo Gesù è eterno. Nulla può distruggere l'amore di Cristo per noi. Se fosse un amore superficiale, potrebbe venire in meno o potrebbe mancare in qualche prova. Ma l'amore di Cristo è profondo ed infinito e non finirà mai e non verrà mai meno e nessuna prova può scuotere l'amore di Cristo Gesù per noi. Noi come poveri peccatori, come credenti che piangono quando cadono, noi siamo quello. Noi abbiamo anime che si stancano in questo cammino. Possiamo trovare tutto quello che ci serve in questo pellegrinaggio nell'amore di Cristo. Valutate con me, che cosa ti serve? Cosa ti serve? Ti serve misericordia? Se noi comprendiamo la vera condizione del nostro cuore e la santità assoluta di Dio, e perciò quello che meritiamo da Dio, ci serve sempre la misericordia di Dio, ma in certi momenti ci serve una misericordia ancora più grande. E dove la troviamo? La troviamo in Cristo Gesù per mezzo del suo amore. È l'amore di Dio per noi in Cristo che ci fa ricevere la misericordia di Dio. Ti serve il perdono? Eh sì. Riconosci che hai peccato contro Dio e desideri il perdono per avere un cuore rinnovato e per poter rientrare in comunione con Dio? Dove trovi il perdono? Lo trovi disponibile sempre nell'amore di Cristo Gesù. Desideri essere accettato da Dio? Tu vuoi essere accettato pienamente in Dio? Lo trovi questo in Cristo Gesù, nel suo amore. Hai bisogno di un cuore tranquillo? Stai affrontando dei pesi, le cose che turbano il cuore? Dove trovi quel cuore tranquillo? Lo trovi nell'amore di Cristo. Hai bisogno di essere riconciliato con il Padre? hai bisogno di essere in pace con Dio. Tutto questo e molto di più tu troverai in Gesù Cristo per mezzo del suo amore per te. Tutto quello che ci serve è in Gesù Cristo e possiamo godere tutto se dimoriamo nell'amore di Cristo Gesù. Perciò a ciascuno dico, avvicinati a Cristo, riposati nell'amore di Cristo. Non fissare gli occhi sui problemi o i tuoi dubbi o le tue debolezze o le tue cadute o le difficoltà. Ti focalizzare sull'amore di Dio per te in Gesù Cristo. Scegliete di guardare all'amore di Gesù Cristo. Dio Padre si riposa in Cristo. In un certo senso proprio così. Da dove viene adempiuta la giustizia di Dio? In Cristo. Dove viene compiuto pienamente la santità di Dio? In Cristo. La verità di Dio si riposa in Cristo. La potenza di Dio si manifesta in Cristo. Dio si riposa in Cristo in tutti questi campi e tanti altri. Anche noi possiamo riposarci in Cristo Gesù e nel suo meraviglioso e potente amore per noi. È importantissimo dimorare nell'amore di Cristo Gesù e anche è importante che sia l'amore di Dio per noi la base della nostra ubbidienza. Abbiamo grande bisogno gli uni degli altri per aiutarci a vicenda a riconoscere l'amore di Dio in tutto quello che ci succede, anche nelle difficoltà. Dio è sovranamente in controllo della nostra vita ed è l'amore di Dio insieme alla sapienza di Dio e alla potenza di Dio e alla giustizia di Dio che guida quello che Dio fa nei nostri confronti. Importante tenere questo in mente. Ricordate che Dio controlla tutto con la sua provvidenza. Questo sappiamo e prego che la teniamo in mente, ma non ci dà pace. E solo sapere che Dio controlla tutto non ci dà pace. E quando riconosciamo che il controllo di Dio è gestito dall'amore di Dio per noi, che ci dà pace. Sapere di un Dio onnipotente non mi dà pace. Sapere di un Dio onnipotente che mi ama mi dà pace. E questa è una verità estremamente importante da capire. Dio è amore e quell'amore è sempre centrale nel suo rapporto con noi. L'amore di Dio è un amore infinito ed è un amore eterno e l'amore di Dio si lega a ciascuno degli attributi di Dio nei nostri confronti per portarci il vero bene. Per esempio, è l'amore di Dio, abbiamo già visto, che spinge Dio ad avere misericordia nei nostri confronti. Abbiamo bisogno di misericordia ed è proprio l'amore di Dio che ci fa avere quella misericordia. La saggezza di Dio è infinita, ma è solo quando la saggezza di Dio si abbina all'amore di Dio che opera per il nostro bene. Visto che la saggezza di Dio nei nostri confronti è guidata dall'amore di Dio per noi, possiamo riposarci perché vuol dire che Dio non sbaglierà mai in quello che manda nella nostra vita. Dio è perfettamente saggio e quella saggezza si abbina al suo amore. E allora Dio non sbaglierà mai. Possiamo veramente avere pace. Similmente, la potenza di Dio diventa un'immensa consolazione quando riconosciamo che Dio usa la sua onnipotenza per portare a compimento quello che l'amore di Dio vuole fare in noi. La potenza è uno strumento nelle mani dell'amore di Dio per noi. La potenza di Dio senza l'amore sarebbe una cosa spaventosa, da cui non ci sarebbe scampo. Però visto che siamo amati eternamente in Cristo Gesù, la potenza di Dio diventa un'immensa consolazione e un rifugio sicuro in ogni prova. Che male può batterci giù se siamo custoditi dalla potenza di Dio che viene adoperato secondo l'amore di Dio per noi. Come sappiamo, vediamo l'immensità dell'amore di Dio per noi nel fatto che Dio ha dato Gesù Cristo come sostituto per salvarci dai nostri peccati. Voglio leggere Romani 5, 5 a 8, che descrive l'amore di Dio per noi e come si manifesta nel sacrificio di Cristo. Seguite mentre leggo. Ora, la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno addirebbe morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo: che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Qui leggiamo la meravigliosa verità che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Tenete conto quello. Dio vuole che conosciamo il suo amore. L'amore di Dio esiste se lo conosciamo o no, ma l'amore di Dio produce frutto soprattutto quando conosciamo l'amore di Dio. E Dio ha sparso il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Dio vuole che vediamo l'amore di Dio in ogni aspetto del carattere di Dio. È molto importante capire che Dio non si presenta al mondo come un Dio di amore. Non troviamo mai nella Bibbia un insegnamento indirizzato ai non credenti che dichiara che Dio li ama. Cioè, non c'è mai una dichiarazione ai non credenti: Dio vi ama. Non c'è quello nella Bibbia, mai. In Romani 5 Dio non sta parlando di aver sparso il suo amore nel cuore di tutti, sta parlando ai credenti, solo, esclusivamente. Lo Spirito Santo non è stato dato ai non credenti. Questo è molto chiaro. Egli arriva quando Dio salva una persona. Per questo l'amore di Dio non è uguale per chi è salvato o non è salvato. Notiamo, anche se quelli salvati non hanno alcun merito, non hanno alcun merito nei confronti di Dio, non è che in qualche modo Dio ha visto in loro qualcosa. Non c'era nulla da vedere se non peccato. Notiamo anche che Dio manifesta il suo amore verso di noi nel fatto che mandò Cristo a morire per noi, dice il brano. Quindi il metro dell'amore di Dio è il fatto che Dio ha dato il suo unigenito figlio per morire per i nostri peccati. E noi sappiamo tutti questo. Però non dobbiamo fermarci là. Non dobbiamo pensare all'amore di Dio: sì, Dio mi ha amato, ha mandato Gesù, per quello sono salvato, grazie a Dio. È una verità meravigliosa quella, ma non dobbiamo fermarci là, perché l'amore di Dio non si ferma là, l'amore di Dio va avanti. Voglio leggervi Romani 8, 31 a 32, che parla del fatto che l'amore di Dio continua, l'amore di Dio è attiva oggi per me. Leggo Romani 8, 31, 32. Chiederemo dunque circa queste cose: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Mentre Romani 5 parlava dell'amore di Dio per noi nella salvezza, questo brano parla dell'amore di Dio che continua giorno per giorno in questo pellegrinaggio in attesa di arrivare nella presenza di Dio. Cioè, facendo riferimento all'infinito amore di Dio mostrato nel darci Gesù Cristo come Salvatore, questo brano dichiara che quell'amore continuerà, manifestato nel fatto che Dio provvederà per noi tutto quello che ci serve per completare il suo buon piano per noi, un piano fondato sul suo amore per noi in Cristo, un piano che vuol dire che ci porterà davanti a sé, santi e immacolati. E questo è il punto che voglio trasmettere oggi. Gesù ci dichiara e ci comanda cosa? Di dimorare nel suo amore. Romani 8:32, abbiamo appena letto, parla del fatto che l'amore di Dio continuerà e che ci donerà tutte le cose con Cristo. Quando non è scritto la parola amore, ma visto che parla di non aver risparmiato il figlio, e in Romani 5 diceva questo è l'amore di Dio, che non ha risparmiato il figlio ma ha dato per noi, quindi Romani 8:32 sta parlando dell'amore. E dice che questo amore continua e Dio, come ci ha salvato, fa riferimento a quello che è detto in Romani 5, Lui continuerà a donarci tutto. Allora, cosa possiamo dire di questo? Se tu sei in Cristo, Dio ti ama con un amore infinito e eterno. E il suo amore non è un semplice sentimento. L'amore di Dio è un infinito impegno da parte di Dio di compiere il massimo bene nella tua vita. Il piano di Dio per noi, che Egli ama, coloro che Egli ama, è un piano per il nostro bene eterno. L'amore di Dio per noi è così immenso che garantisce che Dio ci curerà sempre, in ogni momento, in ogni situazione, per tutta la vita. L'amore di Dio non può fare meno di quello. L'amore di Dio non può dimenticarsi di noi per un mezzo secondo, permettendo una prova un pochettino sbagliato. L'amore di Dio non permette quello. L'amore di Dio è eterno. Per capire di più l'immensità dell'amore di Dio per noi, un amore attivo, un amore costante, un amore che non permetterà mai nulla di sbagliato di succedere nella nostra vita, voglio leggere Romani 8, da 31 a 39. Seguite, considerando cosa vuol dire questa verità per te. Ad ogni persona dico, cosa vuol dire per te? Se tu hai Cristo Gesù, questo amore, possiamo perdere, e non è possiamo perdere, perderemo le persone care a noi. Perderemo tutte le persone care a noi. Possiamo perdere e perderemo la salute. Possiamo trovarci in prove svariate, ma nulla ci separerà dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Quindi mentre leggo, prego che ognuno di noi che crede in Gesù e prego che chi non crede desidererà questo. Prego che chi crede in Gesù Cristo mediterà sul fatto che questo brano sta parlando a noi e descrive l'amore che Dio ha per noi. Leggo Romani 8, 31 a 39. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto. E inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta? O la persecuzione? O la fame? O la nudità? O il pericolo? O la spada? Come sta scritto? Per amore tuo, siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né potenze né cose presenti né cose future, né altezze né profondità, né alcuna altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Non ci sono parole umane sufficienti per descrivere la profondità dell'amore di Dio che viene descritto qua. Detto in modo più semplice, Quando siamo in Cristo, Dio è per noi. Il brano ha iniziato con quello. Dio stesso è per noi. E se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio stesso, il creatore dell'universo, il sovrano su ogni atomo dell'universo, su ogni essere fisico e spirituale nell'universo, il sovrano su ogni potenza e forza che esiste, se questo Dio è per noi, nulla e nessuno può vincerci mai. Nessuna situazione può arrivare nella nostra vita tranne solamente quello che Dio ha scelto per il nostro bene. Nessun attacco può distruggerci. Nessuna prova, nessuna profondità, nessuna condanna, nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Cristo Gesù, nostro Signore. Io lodo Dio che questo non è solamente un detto scritto. Non è una verità estratta. Questa è una verità preziosa e vivente che dirige tutto quello che succede nella tua vita e nella mia vita. Questa verità vuol dire che tutto quello che sta succedendo nelle nostre vite in questo momento e in ogni momento è tutto sotto il controllo di Dio ed è gestito da Dio per portarci del bene. Questa verità ci dà un'immensa consolazione sapendo che nulla può succedere che ci separerà mai dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Perciò tu che combatti con dubbi e pensieri storti, per quanto possono essere forti e profondi, non possono minimamente separarti dall'amore di Dio per te in Gesù Cristo. Anche se tu dubiti quell'amore, non cambia quell'amore. Tu che soffri la depressione, che lotti per avere fede, sappi che le tue lotte non possono separarti dall'amore di Dio per te in Gesù Cristo. Quando cadiamo nel peccato, e certamente è una cosa grave, e certamente non dobbiamo mai prendere il peccato con alcuna leggerezza, ma quando siamo in Cristo, le nostre cadute non cambiano che siamo amati da Dio in Cristo. A volte, l'amore perfetto di Dio nei nostri confronti può spingerlo a disciplinarci, a volte molto severamente. Ma non lo fai mai per cattiveria, lo fa solo per farci lasciare il peccato e tornare a Lui, dove possiamo godere a fondo tutti i benefici del Suo amore per noi in Gesù Cristo. Quindi nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. E grazie a Dio, nulla comprende gli attacchi di Satana. Gli attacchi di Satana non possono separarci minimamente dall'amore di Cristo. Satana non ha poteri su di noi. Satana non può decidere quale prova o tentazione vuole mandarci. Non ha quel permesso da Dio. Vediamo in Giobbe che doveva avere il permesso e vediamo anche in Luca 22 Gesù spiega a Pietro che Satana aveva chiesto di vagliare i discepoli. Doveva chiedere. Satana non ha poteri. Siamo controllati, gestiti, curati dall'amore di Dio. Leggo quello. Luca 22, 31-32. Il Signore disse ancora: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. Satana deve chiedere permesso per quello che fa. E se non c'entra nel buon piano di Dio, non viene dato il permesso. Dio ci ama. Dio stesso, il sovrano, onnipotente, onnisciente, santissimo Dio ci ama. Il suo amore per noi è così grande che ha mandato il suo unigenito figlio per offrirci la salvezza e adesso continua ad amarci, gestendo la vita. Il suo amore è eterno e non avrà mai meno. E allora, come rispondiamo a questa verità? Semplicemente dobbiamo pensare all'amore di Dio. Dobbiamo pensare all'amore di Dio per noi. Non c'è alcun oggetto dei nostri pensieri che ci porterà più bene e più pace e più gioia e più forza che pensare all'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Perché pensiamo a tante cose che ci lasciano amareggiati, ci lasciano agitati. Quando vedo davanti a me potenziali problemi o problemi reali, perché pensare cosa faccio, cosa faccio, cosa faccio? Sono con te, sono con te. Tu mi stai curando e se dovessi succedere quello, tu sarai con me e sarà nella tua volontà e tu mi consolerai e tu mi sosterrai. Pensiamo all'amore di Dio per noi. Non c'è alcun modo più grande per essere stimolati a amare Dio, a vivere per la sua gloria, a dedicarci, a portare buon frutto, che pensare all'amore di Dio. Non c'è alcun modo per combattere le tentazioni, per non cadere nel peccato, quanto pensare all'amore di Dio. Non c'è alcuna verità preziosa che può tenerci più quando siamo abbattuti e scoraggiati che pensare all'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Perciò a chi è in Cristo vi invito e vi esorto a pensare sempre di più all'amore di Dio per voi in Gesù Cristo. Fate questo, scegliete questo come oggetto dei vostri pensieri ed io voglio farlo. E per chi non è in Cristo, chi non ha Gesù Cristo come Signore e Salvatore, Gesù Cristo ti comanda a ravvederti e a credere in Lui come colui che può salvarti, l'unico. Chi si ravvede, chi crede in Gesù Cristo, sarà perdonato e passerà dall'essere sotto l'ira di Dio ad essere amato da Dio, ora e per sempre. Ringrazio Dio per il suo amore ineffabile. Preghiamo. Signore, ti ringrazio per il tuo amore per noi in Gesù Cristo. È un amore così grande, così infinito, eterno, che non possiamo mai afferrarlo pienamente, ma ti prego che possiamo conoscerlo di più. Ti prego che possiamo capire che è costante e non vacilla. Ti prego che possiamo capire che tutti i tuoi attributi, la tua santità si abbina al tuo amore, la tua giustizia, la tua misericordia, la tua sapienza, la tua potenza, tutto si abbina al tuo amore, in modo che tu adoperi tutto quello che sei per il nostro vero bene e per la tua gloria le due cose vanno insieme. O Padre, mostraci di più del tuo amore per noi in Gesù Cristo e fa sì che possa essere l'oggetto dei nostri pensieri, che possa essere quello che ci stimola a vivere per te con gioia in attesa a vedere Gesù Cristo ritornare in gloria. Vogliamo pensare all'amore di Dio per noi in modo di dedicarsi alle buone opere per portare gloria a te che ci ami. Grazie per questa verità. Opera che possiamo camminare e dimorare nell'amore, osservando i tuoi comandamenti per fede. Ti prego questo, ringraziandoti, nel nome di Gesù Cristo.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.